Ecco carissimi, siamo qui, oggi con un po' una voce un po' a intervalli, dunque la primavera fa questi scherzi. Allora, Domenica della Divina Misericordia, Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro, pace a voi. Detto questo mostrò loro le mani e il fianco e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Disse Gesù loro di nuovo, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo soffiò e disse loro, ricevete lo Spirito Santo, coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore, ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 4 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso, mio Signore, mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Ecco carissimi, allora volete sapere cosa c'è di nuovo oggi in questo Vangelo? C'è una nuova beatitudine, una nona beatitudine oltre a quelle 8 consuete che conosciamo tutti del discorso della montagna. Qui ci viene proprio promessa una nuova beatitudine. Quale? Quella del credere senza vedere. Beati, notate bene, beati. Beati quelli che crederanno senza aver visto. Oh, se questa non è la nostra, non so di chi sia io. Noi, cristiani del XXI secolo, che con gli occhi della carne non abbiamo mai visto Gesù né vivo né morto né risorto, non c'eravamo noi allora, ma crediamo che è morto, è vivo ed è risorto, e quindi crediamo senza vedere, eh? La fede è questo, la fede è credere senza vedere, quando lo vedremo faccia a faccia sparirà la fede, eh? Avremo uno spettacolo, avremo l'evidenza. Ma per la nostra vita quotidiana, e secondo gli esempi che ci dà Gesù nel Vangelo, ci vuole qualcosina in più. Non basta credere senza vedere. Sapete cosa bisogna fare? Soprattutto quando chiediamo una grazia, perché il Signore ha detto, chiedete, vi sarà dato, venite a me quando siete affaticati, stanchi, oppressi, raffreddati. Io oggi vengo perché sono raffreddata. Signore, vengo, tu sei, avrai l'aspirina giusta. Non basta credere senza vedere. Bisogna addirittura credere prima di vedere, è questa la difficoltà, il tranello in cui cadiamo tutti. Perché quando chiediamo una grazia, il Signore ci ha detto di chiedere, e ha fatto tante guarigioni, Noi quando è che crediamo? Quando vediamo quella guarigione, la cosa che arriva, no? Ora? Ringraziare quando si vede non è credere, è constatare. Bisogna credere prima di vedere, quindi non solo credere senza vedere, ma credere prima di vedere. Il Signore dice nel Vangelo, quello che chiedete nella preghiera, crediate di averlo già ottenuto e vi sarà dato. E quindi, pensate, guardate le protagoniste delle guarigioni nel Vangelo, la donna, quella che pensava tra sé, se solo posso toccare la frangia del suo mantello sarò guarita. Quella era fede prima di vedere, quella credeva prima di vedere. No, non aveva, come diciamo noi, ma se potessi toccare la frangia magari sarei guarito, ma poi chissà, ve l'ho già detto una volta. Allora noi chiediamo una grazia e poi diciamo chissà se Dio me la dà. Noi facciamo una preghiera e poi diciamo chissà se Dio ascolta. Noi abbiamo bisogno di un aiuto e diciamo chissà se Dio mi viene in aiuto. Allora, sapete in quale Dio crediamo noi quando diciamo così? Noi crediamo nel Dio del chissà. Oh! Dove è scritto nella Bibbia che c'è il Dio del chissà? Dio non è il Dio del chissà. Dio è il Dio del sì. E per citarne un'altra del Vangelo, quindi quella donna lì, appena toccò il manto, sì, quasi direi, non solo a sua insaputa di Gesù, ma quasi suo malgrado, gli sfuggì la forza e Gesù dice, ma chi mi ha toccato? È sparito qualcosa da me? Tutti, la donna terrorizzata, adesso sono scoperta in flagrante. Donna, grande la tua fede. E ce n'è un'altra che è un modello di fede prima di vedere, mamma mia. La Cananea, ma la Cananea è un esempio incredibile. Tre volte chiese la grazia. Prima volta, no, sono venuto che per le pecore perdute di Israele. Seconda volta, non è bene dare il pane dei figli ai cagnolini. Terza volta, quella non demorde. Aveva proprio la fede prima di vedere, perché da quel che vedeva avrebbe mollato la presa. Quindi, allora, la donna cananea ottenne la grazia, ma non solo, la ottenne la grazia, sapete con cosa? Con 110 lode, il Signore l'ha lodata, gli ha dato la grazia e le ha dato la lode, grazia piena, quindi 110, e lode, grande la tua fede, tua figlia è liberata. Ecco. Ah, volete sapere qual è l'esame di ammissione all'Università Celeste? È questo, credere prima di vedere. E nel Vangelo abbiamo un modello, io l'anno che c'era la misericordia avevo fatto il profilo di qualche misericordiato, un neologismo che si poteva dire in quell'anno, ma lo diciamo anche oggi. Però non vi avevo parlato di uno che l'ho scoperto seduta stante. C'è un primissimo misericordiato che supera tutti gli altri. Adesso mi sembra di avervi parlato di André Frossard, insomma di convertiti, Alfonso Ratisbon. E beh, ce n'è uno che supera tutti gli altri, sia nel tempo cronologico perché viene prima, sia nell'immediatezza. Sapete chi è il primissimo misericordiato che è caduto sotto i colpi della misericordia? È il buon ladrone, ma vi rendete conto? Il buon ladrone. Guardiamo un po' la scena. Gesù, come diceva padre Serafino Tognetti, Gesù ha fatto una discesa vertiginosa. Più vertiginosa di così non si può. Dalla divinità, dalla beatitudine divina, alla morte in croce fra due ladroni. Più toccare il fondo di così non si può, e più toccare la cima di prima non si può, più su della divinità non si può, più giù della morte in croce di due ladroni non si può. E tre, in quella circostanza, c'erano addirittura tre categorie di persone che dicevano: sei Dio, salva te stesso, scendi dalla croce. Tre, i capi, i soldati e il ladrone cattivo. E il popolo stava a guardare, e mi colpisce il fatto che veramente Gesù ha voluto, aveva potuto salvarsi 100.000 volte, perché prima aveva detto: se volessi, il Padre mi manderebbe subito 12 legioni di angeli, ma vi rendete conto? Ma che bello, dico, ma Signore, ma io li avrei accettati queste 12 legioni di angeli, ma perché? Mentre invece vicino al ladrone cattivo, che anche lui diceva salva te stesso, quindi se avesse accettato le 12 legioni di angeli ci sarebbe altro che salvato, avrebbe stecchito tutti gli altri, se sarebbero svenuti in seduta stante. No, niente. Lui non ha tirato avanti, ha portato fino in fondo la sua missione. E il buon ladrone. Incredibile questo buon ladrone, questa fede lo proclama re in un contesto in cui era il condannato a morte per la morte più infame, neanche i cittadini romani erano condannati alla morte di croce, e lui lo proclama re, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Oh, non c'è re, non c'è regno senza re. Se lo chiama, si richiede di andare al suo regno, significa che non riconosce il re, è come dice Sant'Agostino, ma come hai fatto? Ma tra due malefatte prendevi il tempo di andare a studiare il Vangelo? Come hai fatto a riconoscerlo? Quindi è il primissimo misericordiato. Sentivo il padre Serafino che diceva che nella fraternità di Don Diego Barsotti loro hanno i padrini spirituali, chi fa parte della fraternità si prende un padrino spirituale, e c'era anche un fratello di Don Barsotti, Don Giovanni Barsotti, e quando gli ha chiesto di scegliersi un padrino spirituale, i padrini spirituali chiaramente sono dei santi, no? Per esempio Serafino ha preso San Serafino di Sao, si chiama mica Serafino di nome, si chiama Matteo mi sembra, è il suo santo, il padrino spirituale è San Serafino di Sao, no? Questo Don Giovanni Barsotti dice al fratello: io prendo il buon ladrone. È rimasto un po' così, dice: ma il buon ladrone, ma è santo, ma non è mica canonizzato. Altro che non canonizzato, ma quello è stato canonizzato per direttissima. Ha saltato tutte le fasi intermedie. Gesù gli ha detto: oggi sarai con me in paradiso, là beatificato, canonizzato, Gesù senza bisogno di dossier, di prove di virtù eroiche, di tutto la barra. Quindi, il ladrone ha riconosciuto il re, un re che non aveva niente, non aveva né carri né cavalli, né moriva crocifisso. E allora? E così è cambiata immediatamente la sorte del ladrone, perché l'altro continuava a imprecare. Invece lui, avendo accettato Gesù, non muore più né solo né maledetto, È un atto fantastico, stupendo. Il Signore è con lui. E poi gli dice: oggi sarai non in paradiso solo, con me. Basterebbe quello. Il paradiso è lui. Se Gesù oggi dicesse: oggi sarai con me, ma sono sicuro che sono in paradiso, anche se non aggiungo il paradiso. Il paradiso è lui, il paradiso è Dio, non è che esista il regno dei cieli neutro, paradiso neutro, è Dio, la vita è in Dio, eh? Ma pensate, la vita in Dio è qualcosa di non possiamo farci un'idea, bisogna essere morti, allora, però io non sono ancora mai morta, ma quando mi sveglierò morta, allora sarò veramente sveglia, vedrò delle cose meravigliose, e non solo, ma rimarrò sempre sveglia, quindi... Quindi incoraggiamoci, se a volte ci sentiamo poco svegli, sappiamo che verrà il momento in cui saremo totalmente svegli. E poi un'altra cosa, questa veramente l'ho sentita proprio per preparare la trasmissione, il Signore mi mette delle cose nuove proprio per la trasmissione in corso. Allora, sempre in questa fraternità della comunità dei figli di Dio, c'era un certo Don Francesco, che era moribondo e quindi si avvicendavano per le preghiere, no? E dicevano la coroncina della Divina Misericordia. E questo era più di là che di qua. A un certo punto È come riemerso dal coma, da una specie di coma, e dice, sentite che testimonianza, e dice: voi non avete idea dell'importanza di questa coroncina, di questa preghiera, e muore. Straordinario, lo sapevamo che Santa Faustina l'aveva raccomandato soprattutto per i moribondi, e a lei succedeva quando era ricoverata di pregare, poi sapeva che una persona per cui aveva pregato era morta, ma questa è veramente una testimonianza diretta di uno, di un beneficato, diciamo, no? Ecco, quindi abbiamo... Abbiamo questa misericordia, appunto la festa della divisa della Divina Misericordia, e con tante promesse che il Signore ha fatto a Santa Faustina, dice: non ce l'ho sotto, me lo devo ricordare a memoria, non ho il foglio. Prometto a chi venererà quest'immagine di essere vincitore dei suoi nemici già fin da questa vita. Ci sono cinque pilastri della coroncina della Divina Misericordia. C'è la venerazione dell'immagine Gesù, confido in te. C'è la novena, la Divina Misericordia, che l'abbiamo conclusa oggi. C'è la coroncina, la Divina Misericordia. C'è l'ora delle tre. E poi c'è la festa della Divina Misericordia, che è una cosa straordinaria, la festa della Divina Misericordia. Il Signore ha detto: chi si accosterà ai sacramenti in quel giorno, gli verranno rimesse pene e colpe, e andrà dritto in cielo. Se morisse andrebbe dritto in cielo. È quasi un nuovo battesimo questa promessa, E quindi in questa festa il Signore, diciamo così, che sparge a piene mani la sua misericordia. E lo possiamo vedere anche nel Vangelo di oggi. Allora, nel Vangelo di oggi abbiamo Tommaso, che non crede. Ah, lui non ha creduto prima di vedere, infatti il Signore gli ha detto, sì, beh, sì, hai poi creduto Tommaso, ma beati quelli che crederanno senza aver visto, glielo dice, eh. Ma comunque mica solo Tommaso ha fatto una fatica nera, anche gli apostoli, i discepoli hanno fatto una fatica nera a riconoscerlo dopo risorto. Nella pesca miracolosa lo credono un fantasma, Maria lo scambia per il giardiniere, i discepoli di Emmaus lo prendono per un pellegrino. Ma perché questo? Una spiegazione che do io, che ho trovato io, è questa. Ce n'è un'altra che danno sempre, perché il corpo risorto ha delle prerogative diverse, ma quello riguarda Gesù, ma per quanto riguarda gli apostoli che non lo riconoscevano, è perché usavano solo i sensi esterni. Noi non abbiamo solo i sensi esterni, abbiamo anche i sensi interni. E credere significa proprio far funzionare i nostri sensi interni. Abbiamo anche gli occhi della fede, l'udito della fede, saremmo feriti se non avessimo i sensi interni. In cielo vivremo con i sensi interni, nella situazione dell'anima separata saranno quelli che funzioneranno. E con i sensi interni possiamo vedere Gesù dappertutto, adesso nella nostra vita, eh? Anzi, vi dico di mettere in funzionamento, di far funzionare questi sensi interni, rifare questa domanda al Signore, vediamo un po' se funzionano, se avrete il riscontro che hanno funzionato, perché essere ci sono, se non funzionano sono un po' appannati, ma avere li avete tutti. Far funzionare i sensi interni con questa domanda. In questa festa della Divina Misericordia fate questa domanda al Signore. Gesù, dove ti posso trovare nel mio cuore? Chiedetegli che vi riveli il posto esatto dove abita in voi. Abita, c'è. Lo vedete con gli occhi del cuore. E non posso aiutarvi di più perché io dove sia in voi non lo so, ma so che c'è. Potrei darvi una piccola indicazione, nella parte alta, nella camera alta, nel piano superiore, come vi dico sempre, andate nel piano superiore, cercatelo lì e lo troverete, ecco. E poi continuando il Vangelo, analizzando un po' il Vangelo di oggi, dunque vediamo prima di tutto che Gesù entra inizia così il Vangelo. Quella sera, mentre le porte erano chiuse, Gesù entrò. Oh, noi siamo abituati a entrare dalle porte, Se sono chiuse a chiave non entriamo mica. Entrò. Da dove? Per caso c'erano finestre aperte? Noi, se le porte sono chiuse, se abbiamo la fortuna di trovare una finestra aperta, entriamo dalla finestra, se no stiamo fuori. No, niente, per Gesù non c'è neanche finestra aperta. Gesù ha le proprietà dei corpi gloriosi, per questi non esistono più porte e finestre chiuse, anzi non esistono nemmeno più le porte, neanche i muri. Gesù entra attraversando come niente fosse. Il suo corpo glorioso non è più tributario dalle barriere invalicabili di muri e porte. Entra sovranamente libero, senza che niente glielo possa impedire. Ma pensate che queste caratteristiche le avremo anche noi nella vita gloriosa. Le caratteristiche dei corpi gloriosi che avremo anche noi sono proprio queste. Santo Tommaso d'Aquino nella Somma Teologica le descrive molto bene, le riassumo in quattro. L'impassibilità, non patiremo più, non avremo più il raffreddore. E questo ancora niente, comunque. L'agilità, appunto, l'agilità vuol dire non essere tributario dalla pesantezza del corpo. Io penso di essere a Roma e sono a Roma. È il pensiero che viaggia libero. La sottigliezza, appunto, quello che vediamo oggi in Gesù attraverso i muri, non ci sono più barriere architettoniche. E lo splendore, bagliori di folgore escono dalle sue mani. Oh, oggi Gesù è splendente. Quindi grazie all'impassibilità non soffriremo più. Grazie all'agilità ci muoveremo alla velocità del pensiero. Grazie alla sottigliezza non esisteranno più barriere architettoniche, potremo viaggiare in lungo, in largo, in su, in giù. E grazie allo splendore risplenderemo della stessa luce gloriosa di Cristo. E poi Gesù entra, quindi entra senza bisogno di aprire porte, eccetera, però una volta che è dentro dice pace a voi. Ma pensate, lo dice ai discepoli sconvolti e spaventati, erano terrorizzati, pace a voi. Oh, chi nei tempi che corrono non è spaventato? Abbiamo proprio bisogno che il Signore dice anche a noi pace a voi, eh? Chi non desidera la pace con tutti, pace nel mondo, pace nelle famiglie, pace nelle comunità, pace nei cuori. Ma guardiamo la conseguenzialità degli atti di Gesù. Questa pace è anzitutto una persona, dobbiamo avere Gesù vivo nel cuore per sentire la pace, perché il Signore ai discepoli riuniti nel cielo non manda un sms, vi mando la mia pace, ma arriva Lui in persona e con la sua persona arriva la pace. Ecco, quindi neanche noi, neanche voi, non credo che abbiate ricevuto un sms stamattina dal Signore che vi dice vi mando la pace. Quindi avete molto di più, avete Lui nel cuore. E quindi se avete Lui nel cuore, avete la pace. E quale pace? Pace dei pensieri, pace delle preoccupazioni, pace delle ansie, di tutti i vari mali che vi affliggono. E quindi Gesù vi dice dentro di voi, non via smartphone, pace a voi. Cioè, guarisci dalle tue ferite. Guarisci dai tuoi ricordi del passato che ti fanno male, che la memoria vorrebbe dimenticare e la coscienza non sopporta il peso. E come ha fatto con Pietro, dopo che Pietro avrà avuto il peso del suo triplice rinnegamento, il Signore gli dice, Pietro mi ami, dice, come dire, ciocca per brocca, diciamo così. Pietro voleva dire, perdonami, lui mi ami, a volte non gli interessa al Signore, ha già tutto cancellato. Quindi offre, a chi è offerta questa pace? A chi si sente in colpa, Pietro si sentiva in colpa e la offre a lui per primo questa pace. E poi abbiamo il fatto di Tommaso che quel giorno non c'era, se io non c'ero quindi non ho visto, Ecco, vedete, non basta il ricordo a rendere viva una persona, ci vuole la presenza. Quindi, quante volte anche noi non ci siamo. Gesù è presente nel nostro cuore, ma noi chissà dove girovaghiamo, nel rabondi qua e là non lo vediamo, non perché non ci sia Lui, ma perché non ci siamo noi, siamo altrove, chissà dove. Quando ritorneremo dal nostro vagabondare, Gesù dirà anche a noi, metti qua il dito nelle mie piaghe, non essere più incredulo ma credente. E ciò che dice Gesù lo fa, per le sue piaghe siete stati guariti. E le sue piaghe, sono le sue piaghe che guariscono le nostre. Perché le piaghe del risorto non grondano più sangue, ma irradiano luce, irradiano sanità, irradiano santità, irradiano ogni bene possibile immaginabile. Come diceva André Luff, bagliori di folgore escono dalle sue mani, in un cantico del Venerdì Santo, bellissimo. E quindi in questa festa della Divina Misericordia, questa che procede proprio dalle piaghe aperte di Gesù, chiediamo questo fiume di grazia che lava ogni colpo, ogni dolore e ogni pena e affidiamoci alla Divina Misericordia dicendo con fede, Gesù confido in te. E adesso passo alla vitamina spirituale, intitolata così, è risorto, deponete la croce Adesso dovete deporre la croce e portare, sapete che cosa? A voi e a tutti, portate la risurrezione, e ve lo dico con le parole di Don Tonino Bello, aiutaci Signore a portare nel mondo e dentro di noi la tua risurrezione, metti una grande speranza nel cuore degli uomini, soprattutto di chi piange, ecco, deponete la croce e portate la risurrezione. E io mi saluto, ciao a tutti da Vilma.